siamo pronti con la nutrita rassegna stampa anche oggi e ci ha raggiunti quindi per il suo commento a Roma Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati, eccoci.
Buongiorno Davide. Allora, partiamo dalla prima della stampa questa mattina. Strage sul lavoro, sei morti, questo titolo d'apertura, ma ci arriviamo tra poco. E poi di spalla, bollette alle stelle, i fondi del governo non sono sufficienti. Ci fa l'apertura Libero, rapina in bolletta, luce più 29,8%, gas al quasi più 15%. A te.
Ma voglio dire, non so perché si debba fare informazioni in questo modo, lo si sapeva dall'inizio. Era dall'inizio, cioè è stato la crescita del prezzo del petrolio e gas portava un aumento che è dovuto a, parliamoci chiaro, non è una speculazione, è uno degli effetti della ripresa, una ripresa molto forte, grande domanda di materie prime energetiche, cresce il prezzo, c'è già stato un aumento nello scorso trimestre, per il prossimo era previsto un aumento del 40%, il governo ha appostato qualcosa più di 3 miliardi per mitigare questo aumento, è ovvio che se metti 3 miliardi rispetto a un aumento del 40% avrai un aumento, e infatti è un aumento inferiore all'incirca il 29,8% per la bolletta elettrica e del 14 qualche cosa per la bolletta del gas. Gli aiuti, cioè quindi l'effetto mitigazione dei 3 miliardi si concentrano sulle bollette dei consumi più poveri, cioè ragionevolmente di quelli che ne hanno più bisogno. Tutto qui, quindi non è che c'è la novità. Dice, ma si poteva fare diversamente? Si poteva fare diversamente. Quando c'è un aumento delle materie prime in queste dimensioni, del prezzo delle materie prime, tu puoi farlo pagare al consumatore, la bolletta, la puoi far pagare al contribuente e quindi la spesa pubblica, perché i 3 miliardi non è che ci rimette chissà chi, è sempre il contribuente che ci rimette, oppure puoi lavorare sul come viene contabilizzato il tutto. Lo hanno fatto per esempio in Spagna, perché siccome tutto viene pagato a kilowattora, viene pagato in ragione del prezzo del petrolio o del cosiddetto del barile equivalente petrolio, il tema qual è? Che ci sono alcune fonti, prendi per esempio l'idroelettrico, che stanno realizzando dei sovrapprofitti perché non è aumentato assolutamente niente, però aumenta quel che incassano per ogni kilowatt prodotto. Morale della favola, in Spagna sono intervenuti su quello. Ecco, questo sarebbe un margine di intervento saggio, io credo, anche in Italia, tenuto presente che queste fonti sono quasi tutte nelle mani di società pubbliche o comunque riconducibili all'azionariato pubblico.
È su tutti i quotidiani questa mattina, se non in proprio come apertura, ma certamente come fotonotizia, la visita e anche il discorso di Greta Thunberg fatto ieri a Milano. C'è per esempio dalla Stampa, appunto, centropagina, basta bla bla bla, ha ripetuto più volte questo bla bla per far capire che si parla molto ma di azioni se ne sono fatte poche. Ancora l'accusa di Greta, tante parole ma per il clima non si fa nulla, è quanto riporta Repubblica. Ci sono altre letture, per esempio del Giornale, Greta ritorna ma non ci crede più e già incorona la sua erede africana Vanessa, che insomma l'ha anticipata sul palco, ma poi si è sciolta in lacrime pensando alla sua Africa piena di, sicuramente in un momento difficilissimo con tanta siccità.
Eh sì, ma sono sempre esistiti e grazie al cielo sempre esisteranno e il cielo li protegga. I giovani che in maniera arrabbiata si protestano contro i governi e contro i potenti della terra, questo ripeto è una normalità che ha a che vedere con la vivacità e con la vitalità, è viva. Devo dire che è la prima volta che vedo che tutto questo viene creato e organizzato direttamente dai governi e dai potenti, i quali organizzano delle straordinarie conferenze e potevo dire che danno la parola, cioè, senti, mi insulti per favore un poco, mi sentivo solo nelle ultime settimane, se c'hai qualcosa da dire contro di me, cioè, sei ospite gradito. Vabbè, e questo così fa parte, non so se è la simpatia o il masochismo che li spinge a questo, però la cosa che mi preoccupa di più, questo è un aspetto simpatico, la cosa che mi preoccupa è il mondo dell'informazione che mette sulle prime pagine aumento delle bollette, punto, fine della discussione. Greta vuole l'energia pulita, ma lo avete capito che c'è un nesso o vi sfugge completamente? Perché se uno dice bisogna salvare il clima, il pianeta, bla bla bla. Beh, geniale questa cosa del bla bla, perché è il tipico messaggio che metti su YouTube che dura 15 secondi e in 15 secondi hai detto un gran concetto che consiste nel fatto che gli altri dicono bla bla. Sì, ma tu che stai dicendo che gli altri dicono bla bla, perfetto, grande successo. Esattamente cosa stai dicendo? No, perché se io devo, ci sono due possibilità: o io produco meno energia, però glielo raccontate però a quelli dell'Africa, che oggi consumano pochissima energia, che devono produrre ancora di meno, oppure mi concentro a produrre energia che mi serve per la ricchezza, per la salute, da fonti che non emettono CO2, cioè appunto gas serra che creano il problema del clima, cioè o ci metto pannelli solari e mulini a vento, però devo molto spendere nella ricerca per le batterie, perché se no non funziona, oppure uso il nucleare. Qualcuno glielo ponga la domanda a Greta, perché l'idea che andate tutti quanti negli Stati Uniti in barca a vela è leggermente, diciamo, complicato da farsi, ci sarebbe anche un discreto traffico di barca a vela. Quindi il concetto è: qual è la parte propositiva? Tutto questo diventa tutto statalizzato? O ci sono regole per cui puoi far funzionare il mercato con queste fonti di energia? Sarebbe molto interessante come discussione, ma mi rendo conto che il successo planetario è bla bla, e in effetti bla bla è.
L'apertura del Sole 24 Ore di oggi: il debito pubblico inverte la rotta, oltre un punto e mezzo sotto il 2020, dato intorno al 154%. Davide, ripartiamo da qui.
Ancora più significativo di questo, che già è importante, perché era previsto, l'anno scorso abbiamo fatto il 155,8%, era previsto per quest'anno nel documento di economia e finanza dell'anno scorso al 159,8%. E invece dovrebbe attestarsi intorno al 154%. Quindi, posto che, perché sia chiaro, il debito pubblico continua a crescere, se vi mettete lì col cronometro fate un record ogni 10 secondi, perché cresce comunque in valore assoluto, però diminuisce come peso sul prodotto interno lordo. Come fa una cosa che cresce a diminuire di peso sul prodotto interno lordo? Perché il prodotto interno lordo cresce più velocemente. In questo anno il tema è: se tu vuoi prendere quella strada lì, che è l'unica che può portare in sicurezza i conti di questo paese, che ha pur sempre un debito pubblico che è pari, che supera una volta e mezzo la ricchezza che riesce a produrre in tutto l'anno, che è un debito enorme, se lo vuoi mettere in sicurezza devi continuare a riuscire a far crescere la ricchezza ogni anno, quindi il prodotto interno lordo, più velocemente di quanto non cresca il debito. È chiaro questo? Ora, dice, vabbè, ma questa è tutta una discussione economicista. Sapete che c'è? È che quando sentite dire: ma perché Draghi non va al Quirinale? Eleggiamolo qui, se andassimo a votare subito. Questo è un mondo che ragiona come se dicesse: vedete, è diminuito il peso del debito sul prodotto interno lordo, missione compiuta, possiamo finirla qui. No, missione appena iniziata. Perché quello lì, noi quest'anno prevedevamo di arrivare al 160 praticamente, siamo invece al 154, evviva, ma devi avere nel 2022, nel 2023, 24, 25, 26, un tasso di crescita del prodotto interno lordo che si attesti, insomma, poi possiamo sperare ogni anno il 6%, ma che si attesti fra il 2 e il 3%. Questo comporta il fare un mucchio di cose che non sono state manco cominciate. Cioè, stiamo ancora discutendo della riforma del catasto, perché c'è quelli che fermate il governo. E l'istinto collettivo, adesso a chiunque vada al Quirinale, come si risolve? L'istinto collettivo dice: vabbè, della politica è, vabbè, quando è che la facciamo finita con questo capitolo che abbiamo chiuso? Ecco, questa si chiama incoscienza. Se non è incoscienza, è totale inconsapevolezza, cioè stai parlando di cose che minimamente non conosci.
Davide, abbiamo letto molte aperture dei quotidiani questa mattina, l'unico di fatto che dedica l'apertura, il titolo principale alle stragi sul lavoro è La Stampa, lo rileggo: strage sul lavoro, 6 morti, Landini punire le aziende, e poi l'intervista appunto al leader di CGIL, sospendere subito chi non tutela i dipendenti. Ricordiamo martedì nero da Torino a Palermo, 2 operai uccisi dall'azoto all'Humanitas. A te, Davide.
Allora, veramente si mettono insieme cose diverse E appunto poi si giunge sempre alla conclusione, bisogna il datore di lavoro. Adesso purtroppo il camionista che viene schiacciato dal suo tir mentre controlla le ruote di dietro, è una tragica imprudenza. Perché te lo voglio prendere? Esistono anche queste cose. I due che invece vengono bruciati dall'azoto all'Humanitas, bisognerà pur vedere come sono andate le cose, dove c'è un'inchiesta, che è giusto che sia, le responsabilità vanno punite. Ma quello che bisogna togliersi dalla testa è che gli incidenti sul lavoro siano un derivato della corsa a fare un maggior profitto, perché è l'esatto contrario, cioè dove sono innescati da inefficienze o da trascuratezze, lì c'è minor profitto, non maggior profitto. Dove sono innescate da fatalità o da imprudenza, e che ci volete fare? Questo è il mondo.
Il tema l'abbiamo anticipato poco fa, siamo a pagina 23 del Corriere della Sera per raccontarvi cosa emerge da un dossier di Fondazione Agnelli, disparità e stress, la scuola media in Italia ha fallito, è un moltiplicatore di disuguaglianze, solo un ragazzo su 10, Davide, è soddisfatto.
Allora, noi nella scuola abbiamo un sacco di gente che lavora bene, insegnanti con il cuore e con la testa, e abbiamo anche risultati ottimi in circolazione per l'Italia, quindi bisogna essere capaci. Il nostro problema sono due. Il primo è aggravato dal secondo, è che quando facciamo i controlli al fine del ciclo, il risultato medio è abbastanza sconfortante. Nel senso, il risultato medio su una serie di materie, soprattutto le materie scientifiche, ma da ultimo, diciamo così, ci sono dei problemi anche alla lettura di testi cosiddetti complessi, ma cioè, i testi cosiddetti complessi sono, diciamo, abbastanza elementari, e siamo messi male. E il secondo, che è decisamente l'aggravante del primo, è che se vai a guardare dove sono la media, come sempre è fatta, da una parte uno prende 10, dall'altra uno prende 1, cioè, quindi la media. Allora, se vai a guardare come è distribuita, ti accorgi della cosa più drammatica, cioè le scuole migliori stanno dove ci sono le persone avvantaggiate culturalmente, socialmente, economicamente, mettetevela come vi pare, e le scuole meno selettive, meno formative, stanno dove si trovano le persone più svantaggiate, e geograficamente, socialmente, culturalmente, mettetevela come vi pare, però questa è la sostanza. Allora, noi ci dobbiamo metterci in testa, ma per mettercelo in testa non è questione sempre la politica, i politici, vabbè, saranno tutti incapaci, analfabeti, incoscienti, cattivi alla nascita. Ma la verità è che la scuola non meritocratica e non selettiva la vogliono le famiglie, la vogliono gli italiani, perché vogliono la promozione, e questo è un errore enorme derivato da cosa? Da un eccesso di ricchezza mal digerita. Perché io mi ricordo quando andavo a scuola a Palermo, e c'erano ogni tanto al ricevimento dei genitori, si sentivano queste cose, diciamo, il genitore che diceva all'insegnante: lo bastoni, come ci mangiamo, che calma, diciamo, al massimo lo rimandiamo. Lui diceva: no, perché? Perché mio figlio non deve fare la vita che ho fatto io. Questa era la molla che portava il genitore a chiedere per i figli che fossero preparati a selezione. Non deve fare la vita che ho fatto io. Io ho l'impressione che moltissime famiglie italiane oggi sperino che i figli riescano a fare la vita che hanno fatto loro, cioè con tanta ricchezza, non, forse non sempre guadagnata. Ecco, questo è una roba che nel tempo crea dei danni enormi. Poi c'è una correlazione che nello studio Fondazione Agnelli emerge tra la scarsa formazione e la precarietà, diciamo così, del personale che non è stabilizzato. Ma io francamente non credo che se uno non è stabilizzato insegna peggio, non perché sarebbe veramente anche un giudizio morale davvero inaccettabile, no, non penso questo. Penso semmai che nel mondo del non stabilizzato c'è tanta roba non selezionata, ed è ovvio che se non utilizzi il criterio del merito e della selezione in cattedra, che è complicato riuscire poi a farlo sui banchi.
Infatti. Allora, Davide, ancora torniamo sull'emergenza Covid. Terza dose insieme all'anti-influenzale, in arrivo il via libera. Leggiamo questa mattina a pagina 13 della Stampa: il ministero pronto a dare l'ok al vaccino in contemporanea per gli anziani. Anche Fauci è favorevole dagli Stati Uniti. Immunizzarsi, dice, il prima possibile.
Esatto, ne avevamo parlato qualche tempo fa perché c'era questa ipotesi, ricordo la reazione di alcuni dei nostri ascoltatori che non sono un campione dell'Italia, però sono dei campioni, diciamo così, in questo genere. Dico, ah, parla di quello che sai, ma sì, tutto insieme, figuriamoci, incoscienti. Sì, esattamente questa è la direzione nella quale si va, perché è la più ragionevole. I vaccini funzionano per l'antinfluenzale, io sono credo qui tra la quindicesima e la ventesima dose, non me lo ricordo più perché insomma mi ricordo da quanti anni lo faccio, ma insomma più o meno lo fai ogni anno, perché ogni anno cambia il ceppo, la stessa identica cosa per ragioni diverse dal punto di vista del virus le si farà anche per il Covid. Io quello che non ancora mi sfugge e non riesco a trovare un dato che mi conforti è l'abbondanza delle dosi, perché noi siamo nella stagione in cui dovremmo essere nella grande abbondanza, sicché oggi in via teorica chi fosse nelle condizioni di aver bisogno della terza dose, che molto semplicemente è a quanta distanza temporale hai fatto dalla prima, quindi ai primi sono i medici e gli anziani, perché per primi abbiamo vaccinato i medici e gli anziani, dovrebbe poter accedere senza problemi. Non ho ancora capito se siamo in questa era dell'abbondanza, insomma spero che di arrivarci più presto.
Allora Davide, ci spostiamo adesso sulla prima di Repubblica, l'apertura è l'ira di Salvini contro tutti, sfida Giorgetti, giustizia e orologeria pochi giorni dal voto, sono le parole del leader della Lega sul caso Morisi. E poi di spalla si parla di immigrazione, niente aiuti dall'Unione Europea a chi favorisce il traffico di esseri umani, molti arrivi irregolari nel Mediterraneo. A te.
Allora, scelta della Commissione è giusta. E dice, vabbè, se qualcuno che utilizza la massa di persone per far pressioni, quindi in qualche modo per ricattare o per mettere in difficoltà i paesi dell'Unione, cioè, è chiaro che non ci sono aiuti economici per chi ci tratta in questo modo. Però in realtà si riferisce alla Bielorussia, cioè al confine di terra. Noi abbiamo molti rapporti di collaborazione, parliamoci chiaro, li paghiamo pure, con paesi perché trattengano, diciamo, dall'altra parte del Mediterraneo, delle sponde mediterranee, che trattengano le persone. È una partita diversa, bisognerà che si trovi il modo, ma questo, diciamo, è stato ripetuto anche dal governo italiano diverse volte, di trovare il modo di mettere assieme tutti questi aspetti e non farli a uno, perché sbocconcellandolo poi alla fine si perde anche il sapore complessivo.
Andiamo anche sulla prima del Messaggero. Questa mattina, caro Energia, la bolletta vola è l'apertura. Lite sulle discoteche, il CTS non riaprono. Gelo con Giorgetti. E poi c'è il taglio alto. Roma guarda a Expo 2030, affare da 45 miliardi. Draghi, candidiamo la capitale. Raggi, un'occasione unica.
Oddio, l'affermazione affare da 45 miliardi non è che sia praticamente confortante, cioè dovrebbe essere vista in maniera diversa. Certo, per fare le cose ci vogliono i soldi, senza soldi non si cantano messe, c'è la grande saggezza popolare, però dovresti mettere avanti, è un'occasione naturalmente, fra l'altro chiude una piaga storica perché l'Expo a Roma, che si chiamava Esposizione Universale, doveva essere fatto nel 42, c'è un intero quartiere che era stato concepito per questo, l'EUR, e poi quell'anno, come è noto, le cose andarono diversamente, l'Europa era impegnata a scannarsi. E quindi, diciamo, tornare nel 30 a riorganizzare a Roma un'esposizione è una bella cosa. Però dovresti partire da quali idee hai per rendere la città degna dell'esposizione universale e che non sia un raduno di cinghiali. È un'esposizione de monnezza, quindi dovresti partire da lì, per esempio, diciamo così, con questi soldi ci facciamo 3 impianti per lo smaltimento della spazzatura, e facciamo anche dei bei parchi possibilmente con le transen per i cinghiali, la viabilità. Se non parti da questo e parti Expo è un affare da 45 miliardi, quello che temo io non è, come moralisticamente diceva prima il sindaco di Roma, è il malaffare. Io temo di più lo spreco per incapacità, che normalmente riesce a essere financo più devastante.
Ecco, e cambia anche un po', come dire, il programma elettorale dei candidati alle amministrative di Roma, perché prima su molti programmi si leggeva semplicemente io voglio Expo a Roma, l'ha detto Draghi, quindi insomma adesso ci vogliono le idee. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina per la rassegna.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Si avvicina il weekend, il prossimo, per il voto per le amministrative nelle grandi città, si vota il 3 e 4 ottobre. A Milano si candida a sindaco anche Gianluigi Paragone, che è collegato con noi. Buongiorno Paragone.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Paragone, cominciamo subito, come abbiamo fatto con gli altri candidati, se le va di esporci brevemente i punti salienti del suo programma.
Guarda, vi dico cosa faremo nelle prime giunte. La prima, toglieremo l'area B e l'area C, rivedremo totalmente il piano parcheggi, perché a Milano praticamente abbiamo soltanto parcheggi blu. Allora, il codice della strada ti dice che bisogna fare un terzo di parcheggi blu, un terzo di parcheggi bianchi a disco orario e un terzo gialli per i residenti. Poi agiremmo sul Green Pass, nel senso che l'amministrazione comunale si farà carico di tutti i tamponi. Se il vaccino è gratis, i tamponi devono essere gratis. Poi metteremo in piedi una proposta per cui chi percepisce il reddito di cittadinanza deve eseguire una mansione di cittadinanza, quindi pulirebbe, terrebbe pulite le strade, i boschi, aiuterebbe gli anziani, avrebbe un fischietto in modo tale che laddove ci fossero delle situazioni per cui per esempio un molestatore, uno spacciatore, ci si mette lì col fischietto, si crea un disagio e quindi questo disagio rompe il loro habitat microcriminale. Questi sono tutti piccoli interventi che possiamo immediatamente prendere in considerazione per fare ripartire una città che ad oggi, Milano, sembra essere più delle multinazionali e delle banche che dei cittadini.
Però certamente Milano è una città di respiro internazionale, o questo insomma potrebbe essere, lei l'ha definita metropoli globalizzata più che città internazionale. È chiaro che bisogna ragionare anche sull'economia, sulla crescita, probabilmente anche su una serie di eventi attrattivi e una serie di economie che attirino investimenti internazionali.
Ma guarda, Milano è sempre stata internazionale. Agli inizi del Novecento c'era la grande esposizione universale, quindi non è che abbiamo dovuto attendere l'Expo o Sala per fare questo genere di manifestazioni. L'industria milanese è sempre stata un'industria di eccellenza, la grande moda è nata a Milano a prescindere dalla Fashion Week, quindi noi Milano è già questa cosa qui. Io curerei un po' di più alcuni aspetti che appartengono alla cittadinanza. Voi forse non lo sapete, ma per esempio nelle centralissime stazioni della prima metropolitana di Milano, la Rossa, noi abbiamo gli ascensori che sono in disuso da parecchi mesi, sai come si dice in Italia, temporaneamente in disuso, e così i disabili, gli anziani, le persone che hanno comunque una difficoltà motoria non possono accedere alla metropolitana. Questo non è degno di Milano.
Paragoni, in un flash, a far discutere di più è la proposta che ci illustrava in apertura, quella di insomma, consentire a tutti di avere un tampone gratuito per ottenere il Green Pass. Non pensa, siccome questa è una critica che gli viene fatta, che questo andrebbe a creare delle disuguaglianze, cioè a Milano sì e in tutto il resto d'Italia no?
Beh, io purtroppo non faccio Presidente del Consiglio, quindi nel caso in cui diventassi Sindaco di Milano agirei per conto dei milanesi e proporrei per la città metropolitana. Quindi quello che mi sembra un fatto di assoluto equilibrio, cioè che se il vaccino è gratis e non è obbligatorio, anche il tampone deve essere gratis.
Grazie, grazie a Gianluigi Paragone, candidato sindaco a Milano, in bocca al lupo.
Viva il lupo!
Buongiorno Don Antonio.
Sì, ciao ciao, ho visto che mancavo solo io lì.
ma infatti adesso ti mettiamo.
Per Milano.
Per Milano, dai, va bene.
Ecco la frase, i cammini sanano le ferite.
I cammini sanano le ferite.
Camminiamo di più.
Molto bello, mi piace. Sono cammini reali e anche un po' ideali. Ciao Don.
Interiori ed esteriori. Ciao.
Ieri la Champions per due milanesi, Inter e Milan, diciamo che non è andata benissimo, poi questa è un'estrema sintesi, tra poco lo chiediamo a chi ne sa di più, e poi ci sono gli altri due appuntamenti della giornata di oggi. Subito ci colleghiamo con il nostro Andrea Salvati. Buongiorno, ben svegliato Andrea.
Buongiorno. Grazie a voi.
Andrea, insomma l'entusiasmo c'è nonostante magari le poche ore di sonno. Allora Andrea, partiamo dalla beffa veramente incredibile del Milan battuto dall'Atletico Madrid 2-1 perché il rigore al 97esimo che non c'era.
Che ci fosse o non ci fosse, questo non spetta a noi decidere. Analizziamo la partita. Il Milan ha fatto veramente una prestazione superba contro comunque la squadra campione di Spagna in carica. Passa in vantaggio dopo 20 minuti, dominando quei primi 20 minuti. Al trentesimo il vero episodio chiave è stato quello, più che rigore al 97esimo, ovvero l'espulsione di Kessié, questo doppio giallo abbastanza ingeneroso o generoso a seconda dei punti di vista. Il Milan poi resiste, tiene bene per tutto il primo tempo nonostante l'inferiorità numerica. Con lo stesso Leao ha l'opportunità per portarsi sul 2-0 colpendo una traversa in rovesciata incredibile, poi nel secondo tempo sale veramente in cattedra la squadra di Simeone, bravo anche a riorganizzarla, a ridisegnarla in campo stravolgendola e rendendola veramente offensiva. Va detto però che fino al gol di Griezmann all'84esimo il Milan non aveva praticamente preso un tiro in porta, era riuscito in qualche modo a resistere, a coprirsi bene, poi come spesso accade in queste circostanze una volta subito il pareggio è arrivato poi anche il gol del 2-1, sì, un rigore che si poteva non dare, così come si poteva dare, diciamo un fallo di mano abbastanza inevitabile con un colpo tirato veramente da 25 centimetri e avrei dovuto fare il prestigiatore per togliere la mano per essere così veloce a togliere la mano in quel momento, però insomma
certo.
Più che altro si complica ora un po' la situazione del Milan che dopo due partite si trova a 0 punti, ma con due partite giocate benissimo, sia quella con Liverpool che quella di ieri sera, insomma, un po' difficile, però secondo me la squadra di Pioli può ancora farcela raddrizzare la situazione.
Staremo a vedere. E poi dall'altro lato l'altra milanese, c'era l'Inter che giocava contro lo Shakhtar, anche lì l'ennesimo pareggio e si complica la qualificazione per i nerazzurri.
Allora lì è stata una partita un po' diversa perché l'Inter non ha fatto una grande partita, anche perché l'avversario contro cui si andava a scontrare era sicuramente di caratura diversa, ha avuto però comunque esce con un pareggio dalla sfida di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk 1-0-0, nel quale però ha avuto l'occasione, più di un'occasione per portare a casa questa partita. Dzeko ha sbagliato un gol clamoroso, nel finale altre due grandi occasioni, una per Correa e una per De Vrij, sfruttate male, e soprattutto la prima di Dzeko, perché nelle ultime due il portiere dello Shakhtar ormai prossimo alla pensione ha voluto garantirsi la rendita perché ha fatto due parate pazzesche. Detto questo però l'Inter avrebbe dovuto chiudere in maniera diversa questa partita, si complica forse un po' meno di quella del Milan perché con la incredibile vittoria dello Sheriff in casa del Real Madrid, che è costata la schedina a chiunque l'abbia giocata ieri sera, schedine che volavano
sicuro,
insomma conduce ora a pieno punteggio con 6 punti una squadra che tutti la davano per quasi la cheerleader, la comparsa di quel girone.
Allora, solo una battuta per le italiane in campo questa sera, Atalanta con gli Young Boys e Juventus con il Chelsea, quale vedi più complessa di partita?
Più complessa forse sulla carta, da come stando la Champions League quest'anno è difficile dirlo, però così sulla carta vi direi la partita della Juventus perché non viene da un momento straordinario, alla Juventus mancano due giocatori determinanti come Dybala e Morata e insomma si trova davanti i campioni d'Europa in carica, quelli del Chelsea, che hanno Jorginho e un Lukaku in più rispetto all'anno scorso quando hanno vinto la Champions. Sarà invece molto emozionante, credo, e molto bello vedere l'Atalanta e soprattutto per tutti i tifosi atalantini perché esordisce all'interno del proprio stadio con il pubblico in Champions League. Quindi sarà sicuramente una bella emozione per tutti i tifosi Atalanta contro questi giovani ragazzi svizzeri, contro lo Young Boys, squadra che non ha fatto male perché all'esordio comunque ha messo in difficoltà il Manchester United.
Bene, allora anche con le partite di stasera scende in campo la squadra di Noi Dire Gol, ci sarai tu, ci sarà tutta la famiglia, insomma racconterete tutte le partite di stasera, connettetevi con RTL 102.5 per seguire lo show sui maggiori eventi di calcio. Andrea Salvati, a più tardi, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona giornata e buon proseguimento.
Il tema delle morti sul lavoro, degli incidenti sul lavoro, solo ieri appunto sei casi che hanno chiaramente scosso e hanno fatto le prime anche oggi dei giornali. Vorremmo parlarne proprio con il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, che è in collegamento con noi. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Questi sei morti veramente riaccendono l'attenzione sul tema, dovrebbe insomma essere sempre un faro, no, nella vita di tutti quanti noi, sulla sicurezza sul lavoro. Secondo lei che cosa manca? Perché leggendo interviste di sindacalisti per lo più in queste ore emerge insomma l'assenza di ispettori e formazione adeguata per questi ispettori che vigilino sul rispetto delle norme di sicurezza. È d'accordo con questa analisi o il problema è da ricercarsi altrove?
C'è un grande sforzo perché la collaborazione tra tutte le istituzioni soprattutto nella promuovere la cultura della sicurezza. Ad esempio, l'incontro accaduto tra il presidente Draghi e i sindacati e quelli precedenti con Confindustria e con i datoriali, è importante mettere al centro in questo momento azioni concrete per fare prevenzione, coinvolgendo regioni e ASL insieme all'ispettorato del lavoro, INAIL e tutti, per far sì che purtroppo i drammi quotidiani che stiamo vivendo non accadano più.
Ecco, quando parla di azioni, ci può essere più specifico che cosa esattamente bisogna fare giorno per giorno, operativamente, per provare ad evitare che questi numeri rimangano così alti?
Sicuramente vi è i controlli e le sanzioni vanno sicuramente portati avanti, intensificati, bisogna attuare politiche di prevenzione nuove, un piano di investimento, e l'Istituto Lina si mette a completa disposizione del decisore politico per la progettazione e l'esecuzione di ogni iniziativa che può portare a diminuire questo dramma. Cioè, l'approccio che dobbiamo avere di formazione, informazione, è anche un approccio che ha all'Istituto, ad esempio, non è repressivo ma di vicinanza a tutti gli attori per evitare che si facciano interventi frammentari, che qualcuno vada da una parte o dall'altra, a lavorare tutti insieme, perché i soggetti sono molti, c'è l'ASL, ci sono le regioni, c'è l'ispettorato del lavoro, c'è l'INAIL. Pertanto insieme dobbiamo lavorare per fare formazione e cultura della sicurezza. Io lo ripeto, mi perdonate, lo dico sempre, ma è importante portarla avanti, attuarla anche nel mondo della scuola, perché solo così riusciremo nel lungo periodo avere interventi importanti. Ma oggi bisogna continuare a fare questa opera importante con tutti insieme, ma tutti, la filiera di chi si occupa della salute e sicurezza, deve lavorare insieme con l'obiettivo di evitare queste stragi.
Assolutamente sì, lei ha citato il Premier Draghi, poi ieri il Ministro Orlando ha parlato proprio del nuovo piano sicurezza, dice che sarà pronto nelle prossime settimane, nel frattempo alcuni provvedimenti anticipatari, insomma, come vede la situazione? Che tempi abbiamo secondo lei per questo piano sicurezza?
Beh, l'Istituto, come da sempre, è a disposizione per tutto quello che sia da fare in questo tema. Serve veramente un cambio di rotta, un'inversione sotto tutti gli aspetti, con azioni concrete. Questo lavoro lo si può fare con le norme, il decisore politico, il Parlamento, e dopo l'incontro avuto anche con le organizzazioni sindacali e datoriali, punterà. L'Istituto è pronto a fare ciò, perché ci lavora, alle competenze, alla ricerca, alle professionalità, e si mette a disposizione come sempre per far sì che queste azioni concrete, tutte insieme, sinergie comuni per obiettivo comune, che è quello di evitare che continuino queste stragi che purtroppo da anni sono presenti sul nostro territorio. I dati che avete già dato in questi giorni sono presenti, sono troppi. Sono inaccettabili, permettete questa mia espressione, ma l'ho già detta, è inaccettabile che si continui a morire così.
È assolutamente, insomma, condivisibile. Presidente Bettoni, allora io vorrei ragionare con lei anche su un altro dato. È evidente che, insomma, la giornata di ieri non può essere presa come universale, però di questi 6 morti, 5 erano alle dipendenze di ditte, appaltanti, no? Quindi ditte in appalto, cioè non erano direttamente assunti dalle aziende nelle quali lavoravano fisicamente. Può esserci un problema anche legato a questo tema, cioè si investe molto sulla sicurezza dei propri dipendenti, magari, insomma, ci sono dei lavoratori che gravitano intorno all'azienda, insomma, vengono un po', come dire, non esattamente controllati dal punto di vista della sicurezza?
Io ritengo che questo sia un fattore che va controllato e non ho la competenza per dirlo. Per quanto mi riguarda e per quanto vediamo, quando andiamo nelle aziende, i controlli sono per chi ci lavora e per le aziende che lavorano insieme, per i subappalti, e si deve verificare. Io ritengo che anche qui sia importante quel piano che bisogna fare all'interno di ogni azienda, a verificare ciò. Ma l'hanno detto anche in giornali in questi giorni, lo dite anche voi. Dobbiamo fare la formazione e dobbiamo farla che sia reale, fatta sul campo in base all'agricoltura, all'edilizia, all'incantieristica, non sulla carta, ma essere presenti. È importante farla lì, e questo è un discorso che dobbiamo continuare a fare molto di più, ma bisogna che ci crediamo tutti e dobbiamo lavorare, ritorno a ripetere, in sinergia e è importante anche l'addestramento nelle aziende. Quando si fanno determinati lavori nuovi, in questo momento che molte volte si cambiano, si va a fare un lavoro e poi se ne fa un altro, è importante anche quella pratica chiamata di una volta dell'addestramento, che ti aiuta a lavorare in sicurezza e ti fa capire che può succedere. Però ricordo che è importante veramente questo grande sforzo da parte di tutti,
di
noi.
Tutti, di tutti. Ancora una battuta, Presidente, poi la salutiamo. Ieri il leader della CGIL Landini ha proprio detto a chiare lettere: punire le aziende quando accadono queste cose. Lei è d'accordo su questa via, quindi anche quella sanzionatoria importante, o sono altre le strade da percorrere?
L'ho detto prima, la norma c'è e le sanzioni vanno applicate, e qui non sta al presidente dell'INAI deciderle. Noi facciamo ad esempio dei controlli sull'aspetto assicurativo e ci occupiamo di quello, e quando facciamo quello, se non è a posto, si fa quello che si deve fare. Ma io vorrei, insieme a quello, andare proprio nell'approccio che l'istituto ha, che mira al coinvolgimento delle aziende e dei lavoratori nel rispetto delle norme, con una politica di aiuto, di sensibilizzazione, di sostegno. Questo è importante da fare, perché si rispetta la norma, ma dobbiamo essere disponibili a lavorare insieme per dare anche quegli strumenti che aiutino i piccoli imprenditori, gli imprenditori, i lavoratori a lavorare in sicurezza. Questo è un compito che ci compete a tutti nel rispetto dei propri ruoli, ma anche perché non si possono demonizzare, ma dobbiamo lavorare. Ed è importante quello che fa anche l'istituto per le aziende, che chi fa sicurezza nelle aziende oggi ha addirittura dei risparmi sui premi assicurativi che paga. L'INAIL l'anno scorso ha messo a disposizione 140 milioni di risparmio per le aziende che investono in sicurezza. Poi facciamo i bandi per la sicurezza, per i finanziamenti a fondo perduto, sempre per quelle aziende che fanno sicurezza. Io ritengo che sia un grande lavoro da fare: formazione, informazione, investire per la sicurezza e ovviamente la tutela anche delle vittime degli incidenti sul lavoro, perché quando accade dobbiamo essere pronti a fare il nostro lavoro.
Perché morti così sono veramente inaccettabili. Ecco, ritagliamo questo titolo dal suo intervento.
Cambia la vita dalla mattina alla sera, alla persona, alle famiglie. E questo lo dobbiamo mettere al centro delle nostre politiche di prevenzione.
Non c'è dubbio. Grazie alla Presidente dell'INAIL Franco Bettoni per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, agli ascoltatori.
Allora, stasera sulla 7 riparte la nuova stagione di Non è l'Arena, protagonista come sempre Massimo Giletti, protagonista anche il venerdì di Giletti 102.5 sulla prima radiovisione italiana. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccoci qui. E sì, questa sera si riparte, non è più la domenica, il mio giorno, dopo 16 anni credo di dirette domenicali, vado al mercoledì sera. Questa è la novità.
E si parte col botto, inchiestona stasera, Massimo.
Guarda, ci sono delle inchieste che abbiamo, ma c'è anche una novità, che abbiamo la dottoressa Schiriro, che è la donna vicequestore che è balzata all'onore delle cronache perché è salita su un palco e ha parlato di una libertà che non c'è più nel nostro paese, essendo un vicequestore della polizia, riferendosi appunto ai problemi del Green Pass e quant'altro. È complesso averla in televisione, quindi noi l'avremo, sarà un confronto interessante. Anche perché penso che comunque in questo paese non è vero che c'è una democrazia sospesa, però mi sembra che ci sia sempre più una diffusa indifferenza verso la libertà personale, anche di chi la pensa in modo diverso. Io sono per ascoltare tutti, non si può pensare che una democrazia metta gli angoli, non faccia parlare, non dia voce a chi la pensa in modo diverso. Sembra un grave errore per il mio modo di interpretare il giornalismo.
Ma che ne pensi nello specifico di quello che ha fatto lei? Cioè, ha partecipato innanzitutto alla manifestazione, questo va benissimo, e poi ha parlato, insomma, ha detto delle cose molto forti e ha un ruolo molto importante.
Ma lei dice, io sono andata una persona libera, io faccio il mio ruolo di poliziotto. Il problema è che molti dicono, sei poliziotto, quindi non sei una persona che non sottostà a delle regole che sono molto lì. È molto complicato, chi è un carabiniere, chi fa il carabiniere, chi fa il poliziotto, veramente esporsi pubblicamente deve avere dei permessi che evidentemente lei non aveva, quindi questo è un altro problema, perché io credo che lei rischi un grosso, ma questa sera oltretutto venendo da me in televisione farà ancora più complessa la cosa per lei, quindi è una donna coraggiosa che crede in una battaglia e vedremo come finirà. Ma quello che mi preoccupa di più è che questa sera farò vedere che esistono mascherine negli ospedali FFP2 che non sono in regola.
Esatto, e questa sono, è l'inchiesta, no? Che avete fatto.
Sì, questa è l'inchiesta di cui parlavi. Sì. Diciamo che il laboratorio da cui l'abbiamo fatta analizzare ha detto sono schifose, eppure sono ancora usate all'interno degli ospedali da medici e infermieri. Questo è un problema serio.
Massimo, ma perché erano già stoccate, ormai le avevano, per questo le stanno utilizzando, no, perché le hanno comprate sbagliate?
Io non posso anticipare di più. Questa sera entreremo nei dettagli, le farò vedere che siamo andati da tante parti, anche in Olanda, per capire che cosa sta succedendo e che cosa è successo, perché nessuno parla dei 190 milioni di mascherine sequestrate in Italia. Che fine hanno fatto? Chi è che ha sbagliato? Chi ha pagato? Che cosa si può fare? Ecco, tutte queste belle domande.
E se ne parlerà, come dicevi, questa sera, non è l'Arena, insomma, la ripartenza della stagione del tuo fortunato programma sulla 7. Allora, ieri c'è stata la conferenza stampa proprio di presentazione di questa nuova stagione. Tu hai detto, insomma, a proposito del passaggio dalla domenica sera al mercoledì, sì, sono masochista. Ci racconti che cosa vuol dire cambiare giorno in questo caso?
Beh, vuol dire rischiare tantissimo, ma pensa, io non ho paura, ho cambiato addirittura rete 4 anni fa pur di essere libero, pur di raccontare quello che non andava nel nostro paese, di stimolare un certo tipo di lettura delle cose, delle verità, ecco, quindi non ho paura. Sono andato alla 7, mi ha dato grande libertà, però per un conduttore cambiare giorno dopo che eri diventato il numero uno della 7 come ascolti in share, adesso vai a rischio perché abbandoni un giorno certo, la gente magari non lo sa ancora, quindi ci vorrà tempo, ma io credo che per il mio modo ormai di vivere il mercoledì è centrale nella settimana, si possono fare tante cose interessanti che spesso accadono nel mezzo della settimana, soprattutto per quanto riguarda quello che è il mio obiettivo, cioè continuare a fare inchieste che metto la lente di ingrandimento sugli errori di gestione della politica
italiana. Andiamo anche un po', facciamo una battuta anche sull'attualità, perché ci piaceva un tuo punto di vista soprattutto su un tema, Massimo.
Assolutamente sì, perché ieri, lo sappiamo, la Youth for Climate, quindi è arrivata Greta Thunberg a Milano, ha scelto una strategia comunicativa precisa che ci piacerebbe, insomma, sottoporti, no? Quando dice le politiche sul clima sono tutte bla bla bla, è un messaggio veramente forte, come vedi questa, appunto, questo modo veramente di esprimere in maniera così diretta?
Ma se non lo fa una ragazza così giovane, se non lo fanno i giovani di essere diretti, io credo che sono uno dei pochi eretici della televisione, nel senso che io ricerco la verità anche con linguaggi a volte forti che servono per provocare delle reazioni, non sono un liturgico, quindi io tutto quello che è liturgia, retorica, non l'ho mai amato, quindi mi piace lo stimolo, ma poi basta andare in giro per il nostro pianeta.
Certo.
Quando chiedete alle aziende italiane di fare 1000 sacrifici per il rispetto del clima, guardiamo però quello che succede in Cina, in India, dove sversano senza paura migliaia, migliaia, migliaia di tonnellate di liquidi così in mare, nei fiumi. Questo è, e poi andiamo a comprare i loro prodotti.
Certo, certo.
Se vogliamo salvare il pianeta dobbiamo passare da imporre regole precise in Cina e in India, che sono in grande sviluppo e quindi sono i leader ormai mondiali dell'economia, la Cina soprattutto.
Sì,
quindi
no, a loro non di sostenibilità, purtroppo.
Non c'è dubbio, bisogna partire da lì. Massimo Giletti, in bocca al lupo per la ripartenza di stasera sulla 7. Poi ci sentiamo venerdì su RTL alle 8.
Abbiamo chiacchierato questa mattina di sport, naturalmente della Champions. Abbiamo parlato con Gianluigi Paragone, che è candidato a sindaco a Milano e poi una serie di altri temi. Abbiamo chiuso con Massimo Giletti.
Grazie, Giusy Legrenzi.
Ed Enrico Galletti, a domani.